Allora, intanto ringrazio tutte e tutti di essere presenti in questa giornata anche finalmente invernale, ma non facile. A me è stato dato il compito di fare una breve introduzione, poi appunto, come vedete anche dalle locandine qui davanti, apriamo il dibattito tra gli invitati che tra poco presenterò. Allora, il senso di questa iniziativa è molto semplice. Dopo le grandi mobilitazioni che ci sono state quest'autunno, due scioperi generali, il 19 e 22 settembre, a settembre, e poi quello grandioso del 3 ottobre, che per la prima volta consapevolmente ha visto CGIL e sindacati di base conflittuali convergere in un'unica data di sciopero, appunto, contro il genocidio e per sostenere appunto la mobilitazione della Global Sumudo Flottiglia, che aveva in qualche modo dato un segnale anche di speranza su come si potevano affrontare questi temi dal basso, con la partecipazione e la capacità di costruire mobilitazione vera e duratura. E queste manifestazioni hanno visto una partecipazione straordinaria, no? Ce lo siamo detti anche molte volte, anche un'eccedenza che non vedevamo da anni, centinaia di piazze in tutta Italia, con presenze giovanili soprattutto, ma appunto di tutto il mondo del lavoro, e con una capacità anche di parlare appunto ad ampie masse che non vedevamo da tempo. Ecco, noi siamo qui e abbiamo pensato questa assemblea perché ci sembrava utile avere un'occasione, almeno qui a Torino, per fare insieme un bilancio delle mobilitazioni di autunno e rispondere a una semplice domanda: come continuare a mantenere iniziative di solidarietà verso la Palestina e nello stesso tempo come costruire un movimento contro le politiche economiche di guerra dei governi capitalisti, a cominciare appunto ovviamente dal governo italiano. Allora, da una parte dobbiamo affrontare il fatto che il piano Trump e tutto quello che ne è conseguito ci pone davanti un problema anche diverso rispetto alla fase precedente, e quindi bisogna in qualche modo cercare di capire come intanto denunciare appunto il piano Trump come un piano che conferma in realtà il progetto coloniale di Israele e le politiche di pulizia etnica che continuano anche in questi giorni sia in Cisgiordania che a Gaza, e come dire, conferma in qualche modo un processo complessivo di normalizzazione dei rapporti anche a livello territoriale tra gli stati confinanti con la Palestina, con il tentativo neanche troppo nascosto da parte di Trump di allineare i paesi arabi, in particolare le monarchie del Golfo, l'Egitto e tutto quello che c'è intorno appunto alla politica degli Stati Uniti, e quindi in un tentativo di ridisegnare i rapporti di forza a livello globale davanti appunto alla competizione tra i paesi imperialisti. Dall'altra però appunto in questo quadro così complesso dobbiamo affrontare anche il fatto che appunto l'Unione Europea in primis e in particolare il governo italiano stanno producendo una serie di politiche, di economie di guerra con il riarmo, non sto qui a dire quanti sono i miliardi, centinaia di miliardi, migliaia di miliardi che verranno spesi appunto come corsa al riarmo, e con le politiche di austerità che vengono associate a queste politiche di guerra. Io penso, abbiamo scritto anche tanto, e gli scioperi di questi giorni, dei prossimi giorni, avranno come focus appunto la legge di bilancio che sta per essere approvata dal Parlamento italiano, che è una legge di bilancio che è caratterizzata sostanzialmente dal tentativo di raggiungere il prima possibile un rapporto deficit-PIL adeguato per poter poi sostanzialmente procedere a le politiche di riarmo appunto chieste dall'Unione Europea. E appunto il binomio che caratterizza questa legge è politiche di riarmo e austerità, perché appunto tutto questo viene fatto sostanzialmente aumentando la pressione fiscale dei redditi di lavoro, il cosiddetto drenaggio fiscale, e tagliando nuovamente la spesa sociale a tutti i livelli, dall'aumento dell'età pensionabile al definanziamento della spesa sanitaria, dai tagli alla scuola, alla ricerca, alle politiche abitative e chi più ne ha più ne metta. Il tutto combinato da un riaffacciarsi di politiche repressive particolarmente violente, tra tutti il decreto sicurezza, ma anche il fatto che la polizia sempre di più sta in qualche modo garantendo alle formazioni neofasciste di andare davanti alle scuole, e ne abbiamo avuto un caso neanche isolato col liceo Einstein qui in Barriera di Milano, ma che non è l'unico, il primo è stato in qualche modo coinvolto in dinamiche di questo tipo. Ecco, quindi sostanzialmente per noi diventa sempre più centrale la costruzione di un ampio movimento contro riarmo e guerra, e quindi abbiamo chiamato a discuterne con noi i compagni e le compagne che adesso andrò a presentare. C'era scritto che sarebbe stata qui presente con noi Eliana Como, portavoce nazionale dell'area di opposizione in CGIL, ma purtroppo in questo momento esatto è in corso la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici, e quindi è a Roma, nella sede di Confindustria. Proveremo dopo a fare un collegamento in maniera tale da fargli dire comunque qualche cosa. E poi abbiamo Marco Meotto, animatore delle iniziative dell'Assemblea Scuola Torino, che non vedo qui, ma poi si avvicinerà. Terry Silvestrini, che invece anima le iniziative di Scuola per la Pace. Entrambi sono stati in qualche modo protagonisti del movimento dell'autunno, che io ricordo e voglio sottolineare che è stato soprattutto, almeno dal mio punto di vista, un movimento del mondo della scuola, docenti, studenti, e che in qualche modo, grazie al movimento del mondo della scuola, è stato anche possibile forzare alcune dinamiche unitarie e convergenti anche nel resto del mondo sindacale. E quindi infatti abbiamo chiamato anche tra di noi a intervenire Fabio Massarenti, delegato FIOM della TR Europe di Brandizzo, e poi, giusto perché il tema è quello appunto di come provare a costruire e continuare a costruire la solidarietà con la Palestina, ci sarà con noi anche Jamilè, spero di averlo detto giusto, del Movimento Boicottaggio di Disinvestimenti e Sanzioni di Torino, BDS, che poi inviterò a parlare. Prima di dare la parola ai relatori, permettetemi di chiudere dicendo subito qual è la posizione e la prospettiva di Sinistra Anticapitalista, e che in realtà è il sottotitolo della nostra assemblea, no? Dice: cercare la rotta della convergenza costruendo l'unità nelle lotte dei movimenti contro i vecchi e i nuovi re imperiali. E qui voglio citare l'appello per uno spezzone della convergenza alla manifestazione nazionale che si terrà a Roma il prossimo 29 novembre per la Palestina. L'appello dice appunto: i re sono Netanyahu, Trump, Giorgia Meloni, i re sono Ursula von der Leyen e i tecnocrati europei, ma anche Putin, Xi Jinping, Modi, i re sono le compagnie fossili e gli oligarchi delle piattaforme da Bezos a Musk, i re sono le politiche dell'economia di guerra, i confini, il patriarcato, eccetera, eccetera. Ecco, l'unità dei movimenti contro i governi dell'austerità, delle guerre e dei genocidi e appunto del ritorno del fascismo è in qualche modo il nostro obiettivo fondamentale. Con i nostri ospiti ti proverà a interloquire, magari approfondire le posizioni che emergeranno per Sinistra Anticapitalista Gippo Mukending Gandu, che poi verrà anche lui qui a parlare. E niente, se siamo pronti, io incomincerei a dare la parola.
Buonasera a tutte e a tutti, grazie per l'invito. Spero di non dire delle cose troppo banali. Metto solo il tempo così guardiamo un attimo. Beh, diceva già Yosha che il mondo della scuola è stato sicuramente tra gli ambiti più coinvolti delle manifestazioni di fine settembre e inizio ottobre. Questo ci ha riempito di entusiasmo sia nelle piazze sia per il fenomeno di protagonismo che è emerso all'interno degli istituti scolastici. Mi riferisco alla città di Torino e alla Cintura, riguardo i quali come Assemblea Scuola abbiamo un po' il polso. Assemblea Scuola è un'iniziativa nata da un paio d'anni da parte di esponenti del mondo della scuola, docenti, in qualche caso anche genitori comunque, che hanno a che fare con la scuola pubblica e che ha come obiettivo quello di provare a costruire una resistenza alle politiche neoliberali all'interno del mondo della scuola. Quindi ci siamo sempre occupati molto di funzionamento della scuola e di contrastare certe tipologie di iniziative, però va da sé che quando la mobilitazione gigantesca con gli occhi del mondo che stavano guardando alle piazze di alcuni paesi europei, e l'Italia era tra queste piazze, è divampata, anche Assemblea Scuola ha partecipato convintamente, ha fatto il suo piccolo pezzo per riunirsi alla chiamata che invece ad esempio altre realtà delle quali faccio anche parte, di cui però parlerà più che altro Terry, come Scuola per la Pace, quelle chiamate che venivano da tempo rilanciate. Dicevo che abbiamo avuto un po' il polso di un movimento all'interno degli istituti, cercando di dire delle cose che siano non di facile entusiasmo, ma di analisi lucida, perché quello che ci ha dato speranza deve neanche diventare quello che ci illude rispetto a ciò che abbiamo visto. Intanto partiamo dagli aspetti che conosciamo di più, cioè essendo noi terra in pensione da 2 mesi comunque, quindi la vedete rilassata rispetto al sottoscritto. Comunque essendo lavoratori e lavoratrici della scuola, il polso dell'andamento degli scioperi qual è stato? Sicuramente positivo, perché hanno partecipato agli scioperi docenti che lo confessavano non avevano mai scioperato, oppure l'ultimo sciopero che avevano fatto era stato contro la buona scuola il 5 maggio del 2015. Quindi questo è stato sicuramente significativo. Eravamo abituati a scioperi con percentuali di adesione da prefisso telefonico, invece c'è stata una discreta adesione. Dico discreta perché non c'è stato entusiasmarsi, le piazze erano pienissime, le adesioni sono state per il 22 settembre attorno al 12% e per il 3 ottobre sotto il 10%, con i dati definitivi 9, qualche cosa per il comparto istruzione e ricerca. Può aver pesato un po' la ricerca, che in realtà non è mai così quantificabile, perché devono proprio dichiarare che sono in sciopero, perché non timbrano, non hanno un cartellino, non è facile indicarlo, magari erano in piazza, ma in realtà non hanno scioperato davvero quel giorno dal punto di vista del Ministero. Però per quanto riguarda la scuola è un dato comunque che deve farci riflettere, c'è una grandissima avanguardia, così come è stata una grandissima avanguardia quella tra i giovani. Franco mi aveva chiesto se riuscivo a portare qualche testimonianza, diciamo, sotto i 20 anni. Ho chiesto a un rappresentante neoletto di istituto della mia scuola, ma anche un problema di ginocchio, perché si è rotto il menisco e mi spiaceva fargli fare 2 piani di scale per venire qua. E poi, appunto, non è neanche uno studente della mia classe, quindi sarebbe stato complicato. Però, parlando con questi ragazzi, si è vista tutta la loro energia, tutta la loro indignazione. Su questo bisognerebbe soffermarsi a fare un po' di analisi, perché quando un movimento giustamente parte da un'indignazione etica, è un movimento che può essere dirompente, perché c'è la forza dell'indignazione. Questa indignazione va incanalata attraverso dei processi, perché altrimenti poi, così come esplosa, si mortifica e si spegne. In ogni caso, anche nelle scuole le occupazioni le hanno fatte, non dico nulla di così originale, hanno fatte delle avanguardie, e nella maggior parte delle scuole, tranne casi che abbiamo sentito, magari possono poi aver generato situazioni più complesse, nella maggior parte delle scuole c'è stata anche una certa lungimiranza o comunque una capacità di gestione del conflitto da parte dei dirigenti scolastici che devono essere stati avvertiti diciamo, dalle direzioni territoriali, degli uffici scolastici, dire lasciateglielo fare ovviamente nei limiti. Che questo non danneggi la regolare prosecuzione delle attività per chi vuole proseguirle. E quindi è stato un tentativo di sgonfiarle. D'altra parte, ripetiamolo, minoranze robuste, alcune più consapevoli, altre meno, però un fenomeno interessante perché è un risveglio. C'era la morte all'interno degli istituti scolastici, salvo alcuni istituti che magari erano politicizzati. Invece c'è stata una politicizzazione attraverso questa presa di coscienza collettiva che guardava il genocidio in corso in Palestina e che provava a costruirsi un nuovo linguaggio, costruire nuovi lemmi con i quali decifrare la realtà. Sono generazioni che sono nate nel deserto della politica, nell'assenza della politica, nel rifiuto della politica. Politicizzarsi è stato interessante, anche riscoprendo pratiche antropologicamente vecchie come il corteo interno negli istituti. La mia scuola facevano tutte le 2 mattine di occupazione il corteo interno per tirare fuori dalle classi gli studenti. E quindi c'è una pratica che comunque ha delle radici più indietro nel tempo rispetto a quello a cui questa generazione ormai millennials, generazione Z, come viene chiamata normalmente, ha. Chiarito questo, mi aggancio a quelle che erano un po' le riflessioni di Alyosha. Non sarà facile, già vedendo la rottura di quella estemporanea unità che si era creata il 3 ottobre, il che è sicuramente un segno importante, quell'unità del 3 ottobre, unità che dal basso è stata spinta molto. Il 22 ha preparato il 3 ottobre. E vedere un'intuizione d'urgenza da parte della CGIL che ha firmato nel tempo le leggi che hanno limitato il diritto di sciopero nei servizi pubblici, proclamare invece uno sciopero d'urgenza e farlo insieme al sindacalismo di base è stato sicuramente un momento, diciamo, molto apprezzato nella pancia del movimento, complessivo. Non dico del movimento dei lavoratori, perché ripeto, il numero di lavoratori in piazza probabilmente ci confonde rispetto all'adesione reale ai luoghi di lavoro, però per chi quella causa aveva a cuore, quell'unità è stata sicuramente importante. Poi, per ragioni che non sono nessuno per poter analizzare, questa unità è già rotta adesso. Abbiamo uno sciopero venerdì 28 e uno sciopero venerdì 12 dicembre. Non sta a me neanche stare a ragionare sulle ragioni di questa rottura, ma questo già spacca un fronte che esiste. In più sarà difficile pensare che, lo dico così in maniera impressionistica, la metà di quelli che hanno scioperato nella scuola il 22 o il 3 ottobre scioperino o nell'una o nell'altra occasione, non dico in una sola delle due. Sarà difficile probabilmente nel mondo della scuola che questo accada. Questo perché, mi riaggancio, il mio tempo sta per finire, un movimento di indignazione di questo tipo è un movimento che ha una forte postura morale, perché di fronte a dei fatti abominevoli di questo tipo è normale avere una postura morale di rifiuto, però è un movimento che è proprio stata un'esplosione, un detonatore di qualcosa che covava, ma non ha costruito una grammatica in grado di poter, diciamo, mettere insieme il ragionamento che porta poi a mobilitarsi per il salario, a mobilitarsi per il miglioramento delle condizioni di vita, a mobilitarsi, ad esempio, contro l'elefante nella stanza, già citato, del piano di riarmo europeo. Il piano di riarmo europeo, che sappiamo bene, ce lo dicono i segretari generali della NATO che si sono succeduti, no? Da Stoltenberg a Rutte, ci dicono: sappiamo che finanziare il piano di riarmo significa togliere soldi agli ospedali e alle scuole, però ce lo chiede il momento storico e loro questo ci dicono. Eppure questo tipo di indignazione che di fronte diciamo, a quello che vedevamo, dal genocidio palestinese in diretta, abbiamo visto nascere quel tipo di indignazione, non si riesce ancora a incanalarla così tanto. Quindi c'è da lavorare sicuramente. Queste due scadenze, che ahimè sono due scadenze separate, dovranno essere il 29 è una piazza non di sciopero, quindi. Queste due scadenze separate del 28 e del 12 sicuramente saranno un terreno dentro cui bisognerà fare un lavoro di soggettivazione ancora. Sicuramente saranno momenti per rilanciare un movimento che speriamo decolli, e le energie che a livello giovanile sono nate, sono sorte, saranno preziosissime. A livello torinese, quello che ha già detto Alyosha, vale a dire il clima anche repressivo, poliziesco, nei confronti degli studenti, sicuramente da un lato spaventa, perché sono ragazzi giovanissimi che si trovano a essere, diciamo, massacrati dalle misure che li colpiscono, dall'altro però compatta molto la risposta che c'è stata sia dopo l'arresto fuori dai cancelli dell'Einstein, sia dopo l'arresto e il processo per direttissima dell'allievo del Gioberti, di cui sicuramente dirà penso dirà qualcosa Terry nel suo intervento successivo. La risposta da parte degli studenti è stata compatta, quindi le energie giovanili sono presenti. Si tratta di relazionarsi con loro senza paternalismo, senza voler insegnare loro diciamo, delle strade che autonomamente decideranno di percorrere, però con la consapevolezza che quell'entusiasmo, quelle belle piazze, come dice il titolo di questa serata, sono stati un momento importante, fondamentale di entusiasmo, che non va trasformato però, appunto, come dicevo all'inizio del mio intervento, in illusione, in quanto sarebbe diciamo, la cosa più pericolosa. E da parte delle organizzazioni, mi riferisco anche e soprattutto a quelle che conosco meglio, le organizzazioni sindacali che preparano lo sciopero del 28, ci vuole anche l'accortezza di sapere quali sono diciamo, gli strumenti attraverso cui il processo di soggettivazione può continuare, quali sono invece le strade che portano questa energia, diciamo, a disperdersi, a frammentarsi. Essere all'altezza di questa sfida è quello che ci si augura si possa, fare, ce la metteremo tutta perché questo accada. Grazie.
Con Marco 3 anni fa abbiamo fondato la Scuola per la Pace, no? Cioè, quindi è da 3 anni che lavoriamo. Allora, io volevo partire un po' dal fondo, da quello che aveva detto Alyosha su quella che è la convergenza delle convergenze, no? Che si è sviluppata a Roma, adesso la stiamo un pochino seguendo, la stiamo sicuramente seguendo. Perché vorrei dire questo, cioè se si ascoltano le radio di movimento, per esempio io ascolto Radio d'Adurto, se si guardano gli aderenti per esempio a Stop Riam Italia, si scopre un paese, un intero paese, che è totalmente abitato da gruppi piccoli, grandi, micro, eccetera, su tantissime cose diverse, no? Cioè vai dal Comitato contro lo Stretto, Comitato per la salvaguardia del parco, Comitato contro il ponte che sfascia tutto, le donne in nero di Piombino, e scuole, c'è gente, insomma, l'Italia, e mobilitazioni, presidi, cose, cioè, ci sono in continuazione. È un'Italia che non viene vista dai media, che non è connessa, che è poco connessa. Allora, secondo me, noi stessi, come Scuola per la Pace, anche come Assemblea Scuola, sono anni, cioè sono, Scuola per la Pace sono 3 anni, che lavoriamo. Io personalmente faccio anche parte dell'Osservatorio, contro la militarizzazione delle scuole e delle università. Anche lì, sono 3 anni che lavoriamo. Quindi, le manifestazioni, di cui parlavamo prima, quelle oceaniche, a me sono apparse come il precipitato di tutta questa Italia, che improvvisamente ha trovato uno spazio di agibilità politica collettiva. E l'ha trovata, diciamo, per la Palestina, ma anche, non solo, ma non solo per la Palestina, perché gli slogan che c'erano erano "La Palestina libera noi". E quindi diciamo che La convergenza poi è proseguita, perché comunque c'è stata l'assemblea il 15 di novembre a Roma, no? E c'è, secondo me, una spinta a convergere, che spero, diciamo, forse io sono più ottimista di Marco, anche se effettivamente Marco ha detto che la rottura più grossa è certamente quella dei sindacati, è ovvio, non dobbiamo farci illusioni, è ovvio. Però nello stesso tempo a me sembra di percepire che ci sia una maggiore volontà di convergenza rispetto alle tradizionali differenze, divergenze e diciamo, dinamiche identitarie dei gruppi diciamo, della sinistra radicale tradizionale storica che io conosco. E questo, secondo me, è un qualche cosa che a me dà abbastanza fiducia, nel senso che, secondo me, il modo in cui dobbiamo lavorare è un modo in cui si evita di, come si può dire, in tutti i modi, di mettere cappelli, perché questa è una pratica normale, si lavora per quello che è importante, non per portare mulino, acqua al proprio mulino. E questo è quello che nella Scuola per la Pace noi stiamo facendo. Io ci tengo particolarmente perché quello a cui ci tengo è creare, diciamo, discussione, attività nelle scuole. Da quando abbiamo cominciato, abbiamo fatto per esempio delle mozioni, abbiamo fatto delle mozioni, no? Le prime mozioni erano relative alla guerra tra Ucraina e Russia perché il genocidio a Gaza non era ancora cominciato, e da quelle prime mozioni e vedere quelle di oggi si vede effettivamente una maturazione all'interno delle scuole. È vero o no, Marco?
Magari spiegati non è la scuola cosa dire una mozione.
Praticamente una mozione è come in politica, è un documento che impegna la scuola a fare qualche cosa, no? Mentre all'inizio le mozioni erano generiche di educazione alla pace, adesso ci sono stati mozioni e documenti che hanno impegnato la scuola proprio a fare, per esempio, dei percorsi didattici sulla Palestina. Cioè, in alcune scuole si stanno creando dei gruppi di docenti, io lo trovo una cosa abbastanza inedita. Perché quando mai c'erano dei collettivi di docenti, ci sono anche dei collettivi di studenti. Quindi, secondo me, diciamo che bisogna assolutamente fare in modo che la rete che si è creata sia viva, sia vitale e sia, diciamo, accogliente, no? Che noi curiamo le reti, lo dico proprio, cioè, visto che ho detto un intervento femminile, il mio intervento femminile è questo, le reti. Politiche sociali vanno curate, vanno alimentate, vanno fatte crescere per poter convergere. Ora, volevo dire velocemente due cose tecniche, poi magari dico qualcos'altro di meno tecnico. Tecnico è che, per esempio, oggi io ho lavorato tutto il giorno per divulgare. Ho anche perso molto tempo, però pazienza, alla lettera che appunto Stop Riot Europe invierà agli europarlamentari perché la prossima settimana, il 26, c'è l'approvazione del piano di spesa europeo e poi nei giorni successivi, nei mesi successivi, ci sarà l'approvazione di nuovo del piano di riarmo. Per esempio, questa lettera, diciamo, è già un segno che il rifiuto del genocidio è legato al rifiuto della guerra. Cioè, secondo me, nella coscienza delle persone, il rifiuto del genocidio è legato al rifiuto della guerra e del riarmo. Forse non c'è più l'abitudine a lottare per le proprie condizioni di vita, perché tanti anni di rassegnazione hanno lasciato un segno, però il genocidio e il riarmo io li vedo legati nel modo in cui le persone fanno anche le scuole. Nelle scuole si fa attività, perché per esempio l'ultima mozione che è arrivata da un liceo è sul riarmo, non è soltanto sulla Palestina. Quindi proprio poco tempo fa un gruppo di docenti ha approvato una mozione in cui ha detto: noi siamo contrari a fare entrare l'esercito nelle scuole, perché per le scuole riarmo cosa vuol dire? Vuol dire reclutamento, vuol dire propaganda di guerra, quindi vuol dire che gli eserciti militari entrano nelle scuole per diciamo, presentare la carriera militare, vuol dire che ci sono forze dell'ordine che fanno percorsi didattici su temi che non dovrebbero essere toccati da militari perché sono sensibili, come la violenza contro le donne, il bullismo, il cyberbullismo, l'educazione stradale, eccetera. E quindi alla scuola di Marco hanno approvato un codice etico che, se vuoi, puoi magari parlarne tu, cioè che evita di, diciamo, di fare entrare nelle scuole enti che abbiano responsabilità in crimini di guerra, eccetera. Quindi c'è una voce dei docenti che in qualche maniera si è sollevata, tra virgolette, no? Per quanto riguarda l'Einstein, dove io peraltro ho insegnato, abbiamo pensato di fare una con il coordinamento antifascista di cui facciamo parte. Un'assemblea pubblica che probabilmente sarà il 1° dicembre e a cui siete tutti invitati, proprio perché il coordinamento antifascista ha dichiarato che quell'agguato, perché è stato un agguato fascista ai ragazzi dell'Einstein che sono stati aspettati dalla polizia in assetto antisommossa alle 8:20 nelle vie laterali della scuola, quello è stato un agguato. Allora, il coordinamento antifascista ha scritto il suo comunicato dicendo che questo era un oltraggio alla città. E quindi noi vogliamo fare un'assemblea, cioè il coordinamento vuole organizzare un'assemblea pubblica con genitori e studenti, intanto per dire che la città rifiuta questo tipo di condotta. Sia delle forze, soprattutto delle forze dell'ordine e naturalmente dei gruppi di gioventù nazionale, ma soprattutto per, diciamo così, creare una convergenza, no? Un fronte comune che già sta maturando tra docenti, studenti e genitori, e questo sarà il 1° dicembre. Sul fronte della repressione, invece, purtroppo. Noi stiamo lavorando anche sul decreto di legge Gasparri, che, disegno di legge Gasparri, che ancora non è di decreto per fortuna, e abbiamo organizzato l'altro giorno una assemblea pubblica a Palazzo Nuovo, anche con docenti per Gaza e con, diciamo sì, abbiamo fatto questa cosa a Palazzo Nuovo, proprio perché il decreto di legge Gasparri è uno strumento pensato per la repressione. Concludo dicendo due concetti su cui sto riflettendo parecchio, no? Cioè, se da una parte possiamo dire che c'è un processo di israelizzazione delle nostre società, perché le tecniche di governo sono improntate alla sorveglianza, al controllo, alla militarizzazione dei territori, alla separazione, alla segregazione, a combinare pene detentive esagerate, come in Palestina la detenzione amministrativa e come pene detentive esagerate ai nostri ragazzi, eccetera. Quindi l'israelizzazione non soltanto come militarizzazione, ma come tecnica di governo di un territorio nella sua dimensione materiale e culturale. E dall'altra parte c'è qualcuno che parla di palestinizzazione, qui viene fuori, insomma, è un po' un discorso, se vogliamo, di speranza, perché dai palestinesi noi abbiamo imparato anche una resilienza e una solidarietà, che in tante testimonianze abbiamo potuto leggere, abbiamo potuto attingere, e quindi diciamo che a fronte di una repressione, di un mondo di morte, di una necropolitica globale, noi vogliamo pensare alla pace come a una dimensione di vita in cui invece, come avrebbe detto Spinoza, fioriscono le passioni di gioia.
Grazie.